Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, oggi intanto è la Madonna, l'Auxilium Christianorum, aiuta, sì, Maria Ausiliatrice, ecco, il grande santuario costruito da Don Bosco a Torino, vero, dell'Ausiliatrice, la protettrice dell'istituto, aiuto dei cristiani, ed è proprio aiuto dei cristiani, se pensiamo che Gesù dall'alto della croce cosa ha detto? Questo tuo figlio e questa tua madre, cioè praticamente ci ha affidati alla madre che è l'aiuto dei cristiani, perché la vita del cristiano è molto difficile, nel senso, cioè da una parte è molto semplice se la vivi come Gesù ti chiede, se no diventa complicata quando vogliamo metterci del nostro e allora cominciano i guai. Vedete, aiuto dei cristiani, cioè la Madonna è la piena di grazia, è piena di Dio, e si potrebbe dire che la Santissima Trinità, per farsi comprendere meglio, ma lo capiscono i bambini però, ha voluto abitare in questo tabernacolo vivente che è la Madonna e manifestare la maternità di Dio, della Santissima Trinità, la maternità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in Maria. Per cui per noi è più facile capirlo perché vediamo una madre, altrimenti parlare di madre, di Dio Padre, diventa un po' complicato, anche se un giorno Gesù ebbe a dire che il Padre tiene i suoi figli sotto le ali come una chioccia. Qui Gesù ci parla di una chioccia, che è una madre, e noi che siamo i pulcini, ma fossimo pulcini di gallina, ma qui non so io di chi siamo pulcini noi, poveretti. Vabbè, comunque è la festa appunto della Madonna, aiuto dei cristiani, e questo è molto importante perché ci rivolgiamo a colei che è nostro aiuto, perché il Signore ce l'ha donata, noi vogliamo far di testa nostra e combiniamo un sacco di guai. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ecco, vedete, questa la più antica antifona mariana, questa qui è stata composta in Egitto, pensate, nel III secolo, sotto la tua protezione, per cui da quanto tempo, meno male, in Egitto, dove erano cristiani. Poi è arrivato Maometto, ha tagliato la testa a tutti gli uomini, ha fatto mettere incinta tutte le donne, è diventata una nazione praticamente islamica, cari miei. E vabbè, diciamo che noi dobbiamo fare i conti, è vero, con la nostra poca volontà di farci santi, perché il santo, diciamo, è uno che è pieno di Dio e trabocca il suo amore, la sua fede, la sua speranza, la sua carità per i fratelli. Se i cristiani fossero più cristiani, ci sarebbero più cristiani, perché l'amore verso Dio genera, l'amore crea e l'odio distrugge. Vedete, se noi non creiamo, finiamo per essere distrutti dall'odio, capite? Allora bisogna amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, ed essere fecondi. Allora, ognuno, pensate un po', se un milione di cristiani fosse santo, genererebbe chissà quanti figli spirituali che diventerebbero cristiani. E siccome calano, vuol dire che la mentalità contraccettiva, non solo nel corpo ma anche nell'anima, perché praticamente questo accade, siamo sempre in diminuzione, perché anche quelli che credono di credere, ma credono a che cosa? C'hanno di quelle idee così strane. E vedete, stamattina per esempio mi dice un tizio, vedi, è giusto dare la comunione ai divorziati, a tutti questi qua, perché, dice Gesù, la comunione non l'ha rifiutata neanche a Giuda. Dico, benedetta creatura, ma ce l'hai la testa, la memoria, che cosa stai dicendo? È vero che non gliel'ha negata neanche a Giuda, però se tu leggi dopo cos'è successo, Satana si impossessò di lui, sacrilego. Allora vedete, la gente, mamma mia, c'è da morire di dolore a vedere come siamo ridotti. Ma adesso vi vorrei dire proprio, credo che sia un pensiero che deriva proprio dall'aiuto dei cristiani, perché questo pensiero proprio, diciamo, credo mi sia stato suggerito questa mattina durante la preghiera. Ora, noi abbiamo i mezzi di comunicazione sociale e anche non solo di comunicazione sociale, ma anche di comunicazione verbale. Noi praticamente continuiamo a sentire, hai sentito cosa ha fatto quello là? Ha ammazzato la fidanzata. Pensa un po', si saranno detto un milione di volte ti amo tesoro, e parole, paroline, parolone, parolacce, mo l'ha ammazzata, uno ammazza questo, quello ammazza quell'altro, ma insomma, ma vedete, loro dice l'ha ammazzata. Ma il fatto è che questi qua, siccome peccavano mortalmente, praticamente si sono ammazzati prima spiritualmente e poi fisicamente. Tutte ste notizie dovrebbero farci capire qualcosa, però è difficile perché l'uomo non riesce ad arrivare a questo punto di esplicazione, di capire il perché noi abbiamo anche i mezzi di comunicazione sociale che ci dicono delle cose e noi diciamo basta, non ne voglio più sentire perché mi fanno venire la depressione. Anche lì c'è un'interpretazione, diciamo, che è sbagliata, nel senso, adesso cerco di spiegare bene sta cosa, perché credo che sia il segreto per farsi santi. Allora, sento che quello là ha ammazzato quella là. Sento che quello là ha ammazzato quella là. Sento che quelli là si sono divorziati, si sono risposati, si sono cambiati quattro donne o quattro uomini e non hanno ancora finito, ma sento che quello là è un ladro, è un corrotto, ma sento che quello là è un indemoniato, quell'altro che fa il mago, quell'altro che fa la fattucchiera. È il prete che dice delle cose sbagliate, per cui ne sento dalla mattina alla sera. I vescovi, i cardinali, poi gli scandali, la pedofilia e. Ecco, attenzione, non abbiamo ancora capito perché abbiamo queste segnalazioni. Cioè, il Signore permette che ci siano per un fine. Il nemico ne approfitta perché vuol farci vedere il fine contrario. E mo me spiego. Allora, i mezzi di comunicazione ci fanno sapere che lungo la via della nostra vita ci fanno vedere quanti sono stati aggrediti dai briganti sulla via di Gerico. Allora, quello là ha detto delle cose incredibili, insegna delle cose sbagliate. Allora il Signore me lo fa vedere Ma qual è il fine? Sapete qual è? È quello che la Madonna a Fatima ha fatto vedere ai pastorelli. Cioè non ha detto la Madonna, vedete, quelli che vanno all'inferno perché se lo meritano, eh? Per cui state attenti di non finirci anche voi. Ha detto così? No. Ha detto, vedete quante anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Qui la Madonna ci invita a fare i buoni samaritani. E siccome lei è madre anche di quelli che vanno all'inferno, ecco, sono dolori atroci, mi sono stati affidati come figli e io, aiuto dei cristiani, ho pregato per loro, ho fatto di tutto, ma non resistono alla grazia. Allora vengo a chiedere aiuto anche voi che siete sulla terra, siete corpo mistico vivente ancora, vero? Con questi vostri fratelli disgraziati, infelici. Dovete essere come le cellule, quelle che vanno in salvataggio dalle cellule malate. Ecco, ci sono le cellule, vero, che vanno a soccorrere, sono questi, nel corpo umano abbiamo le cellule malate e poi quelle che vanno a soccorrere quelle malate. Allora, noi, che il nemico vorrebbe che diventassimo cellule malate anche noi, perché cominciamo a giudicare, a disprezzare, a meravigliarci, a stupirci, a scandalizzarci per quello che sentiamo e diciamo che abbiamo imboccato la strada sbagliata. Perché in pratica, a forza di dire che gli altri sono dei disgraziati, è possibile che noi ci sentiamo meglio di loro. Però non sappiamo se noi al loro posto, forse saremo peggio di loro. Allora dobbiamo dire, oh Signore, ti ringrazio che non sono incappato in quel falso profeta, che non sono incappato in quel violento, che non sono incappato, vabbè. Però siccome sono ancora un po' di salute spirituale ce l'ho, mammina mia, tu che sei il primario, il medico del pronto soccorso, vero? Stai cercando infermieri, barellieri che portino i malati ai piedi del tabernacolo, ai piedi di Gesù, ecco, perché li guarisca. Allora, quando io sento, quello là ha detto così, quello là ha fatto colà, hai sentito cos'è successo, ma hai sentito che razza di discorsi, ma questi sono eretici, ma robe, dire Signore, abbi compassione di loro, Signore, non permettere che vadano perduti perché tu stesso l'hai detto, non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Allora, se tu non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva, io posso dire che ti voglio bene se invece sono contento della morte del peccatore e non faccio niente perché si converta e viva? E allora questo tipo di confessione non l'abbiamo mai fatto. Padre, io non sono misericordioso, perché quando sento delle cose sbagliatissime, dovrei subito pregare e offrire sacrifici per quel povero sventurato che, se il nemico lo ha accecato, costui magari è una guida cieca che guiderà altri ciechi. Signore, donagli la vista, pietà, Signore, abbi compassione di lui e abbi compassione anche di coloro che gli capitano a tiro. E allora il cristiano, praticamente stando a Fatima, ecco, è uno che il Signore, per mezzo delle comunicazioni sociali, ti fa vedere, e anche le comunicazioni dell'autoscarpa, come si suol dire, vero, vocali, mi fai vedere una tragedia. Ah, non se ne può più. Signore, vieni in nostro aiuto. Signore, fa qualche cosa perché su questo mondo non se ne può più. Si può dire, Ma dice però, qui sono tanti che guardano i feriti e gli aggrediti dai briganti, ma sono pochi quelli che si piegano le ginocchia per andare in soccorso, per lavarli col vino e ungirli con l'olio e pagare. Cosa ha fatto il buon samaritano? Pago io. E se non basta, al mio ritorno pago anche il resto. Cioè, quello lì deve salvarsi, non sia mai che faccia parte del, non so qual è il santo che ha detto, che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali. Ma se è lastricato di anime sacerdotali, non penso che i fedeli siano andati dritti in paradiso, perché allora, cosa hai fatto tu per quello là? Quando hai visto che quel prete dava i numeri perché diceva cose pazzesche, ma tu che cosa hai fatto? L'hai giudicato, l'hai criticato, ti sei scandalizzato, ti sei stracciato le vesti, cosa hai fatto? Il fariseo. E allora devo dire, come Santa Teresa, dice, ma vanno da Santa Teresa e gli dicono, vedete, c'è un prete che dà scandalo. Santa Teresa, ecco, vedi le menti illuminate, è colpa mia, è come colpa sua, sì, perché se io fossi più santa, lui non sarebbe caduto così in basso, perché qui è come un'altalena, no? Se da una parte ci sono tanti pesi e non si riesce ad essere in equilibrio, vuol dire che dall'altra parte dell'altalena ci sono pochi cristiani che pesano con le loro preghiere, i loro sacrifici per alzare da terra quelli che sono dall'altra parte dell'altalena, vero? Pertanto Teresa dice, colpa mia perché se fossi più santa lui non sarebbe così miserabile, che bello sarebbe sentire i cristiani che avessero a dire, Claudio, oggi ho sentito un'altra cosa terribile. Cosa hai sentito? Ah, allora ti ringrazio che me l'hai detto, questa cosa terribile, così offrirò preghiere e sacrifici per quella situazione terribile che mi hai raccontato. Pensa che bello, che bei cristiani. Auxilium Christianorum. Allora noi diventiamo aiuto dell'aiuto dei cristiani. La Madonna Fatima, praticamente aiuto dei cristiani, ha chiesto aiuto ai tre pastorelli. Allora, i tre pastorelli sono aiuto dell'aiuto dei cristiani e tutti noi dobbiamo diventare aiuto dell'aiuto dei cristiani. Poveri noi. E neanche ci confessiamo, no? Ci stracciamo le vesti a sentire quel che succede. Ma dobbiamo pregare per tutti. Guardate che il nemico sta attaccando in particolare le guide. Perché se questo di questa mattina mi dice, vedi che Gesù non ha rifiutato la comunione neanche a Giuda. Sì, dico, però è vero che non gliela ha rifiutata, però è scritto che subito il demonio si impossessò di lui. Per cui, pensate un po'. E invece questo si è letto la prima parte, per cui va a fare la comunione ed è divorziato. Poi sento dire che altri che convivono vanno a fare la comunione perché il Papa ha detto, non ha detto niente il Papa, non ha detto queste cose, non le ha dette, no? È che i discorsi sono fatti ambigui, per cui in questa confusione di idee e predominio di ladri anche di verità e di carità e di misericordia, bisogna che i cristiani che credono di essere tali si confrontino su quello che abbiamo detto fino adesso. Se non lo fanno vuol dire che non sono cristiani. Se dicono da quando mi sono convertito, no, tu ti sei ubriacato di presunzione perché tu non sei convertito. Il convertito è come i pastorelli che non si davano pace e tregua finché non avevano salvato le anime dei poveri peccatori e offrivano sacrifici in quantità per la salvezza delle anime. Eccolo qua, il cristiano aiuto dell'aiuto dei cristiani, che bello. Allora, mamma mia, questo era un, come dire, l'aperitivo. Adesso poi cosa facciamo, Anna, adesso?
Ho due brevi invocazioni a Maria Visitatrice, proprio composte da San Giovanni Bosco, e te le offro, anche offro agli ascoltatori, sono due brevi invocazioni. Sì. O Maria Vergine Potente, tu grande ed illustre presidio della Chiesa, tu aiuto meraviglioso dei cristiani, tu terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo, tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso, così sia. Eresia vedi lei, schierata come esercito in battaglia.
E per cui adesso ho capito che adesso appena dovrò andare a confessarmi, vero? Per dire, Gesù misericordioso, no? Tu sei misericordioso, io no, perché non sono generoso nell'offerta di sacrifici e di preghiere, vero? Per la salvezza di quelli che tu mi hai mostrato sulla strada di Gerico, sulla strada di casa mia, o sulla strada del condominio dove abito, o sulla strada della parrocchia dove vado, no? E ho fatto come il sacerdote che è andato avanti, il levita che è andato avanti, e si è fermato il buon samaritano. Ma il buon samaritano è Gesù, e lui non è sceso dal cavallo, no, o dall'asino, no, lui è sceso dal cielo, è venuto qua. A far che cosa? A curarci, a salvarci. Il buon samaritano è Gesù Cristo. E Gesù Cristo non è venuto qua per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Allora, anche noi facciamo la comunione con Gesù, ma noi crediamo di farla, ma in realtà non la facciamo, perché se fossimo in comunione con Lui la penseremo come Lui e faremo tutto quello che ha fatto Lui. E rinnegheremo noi stessi per seguire Lui e offriremo noi stessi insieme a Lui sull'altare per la salvezza delle anime. Pregate, fratelli, per questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore dice, ha detto Marico, all'Ode Gloria. Ecco, allora praticamente sull'altare non ci va solo il capo, che è Gesù, ma ci devono andare anche le membra. Voi immaginate, no? Che si sacrifica soltanto la testa dell'agnello, no? Bisogna sacrificare tutto il corpo, no? Il corpo mistico, per cui noi siamo corpo mistico, sull'altare ci va il capo che è Gesù e le membra che siamo noi, dobbiamo offrirci insieme a Lui per i fini per cui Lui si offre, e Lui si è offerto per la mia salvezza, adesso io devo offrirmi per la salvezza dei miei fratelli, imparate da me, dice Gesù, ecco, per cui Lui ha fatto così, la Madonna ha imparato bene, anche lei corredentrice, si è offerta anche lei. Padre Pio è un corredentore anche lui, si è offerto anche lui. I bambini sono corredentori perché si sono offerti per la salvezza delle anime. Ma dove sono questi cristiani? Ma dove sono questi cristiani? Ma sto cristianesimo, vogliamo spiegarlo o vogliamo continuare a girarci intorno al nocciolo della questione, no? Noi non siamo stati battezzati, vero, cresimati e far la comunione soltanto per noi stessi, no? No, siamo inseriti nel corpo mistico di Cristo e dobbiamo seguirlo, no? Immagina che la testa va da una parte, no? Tu vedi una persona, no? Senza testa che cammina e va in direzione diversa da quella della testa, del capo, no? Sarebbe una cosa terribile, dice, ma Claudio, cosa ci mostri? Una cosa mostruosa. Sì, e difatti è proprio mostruosa, che non seguiamo il capo. Che dici, Anna?
Che è vero. Sì, hai ragione, cioè è giusto quello che stai dicendo.
Ma sono, ti dico, sì, che stamattina...
Concrete.
No, stamattina, no. Ho detto, adesso devo andare a confessarmi, no, perché... di solito uno confessa i peccati, non so se ha combinato qualcosa di particolare, no? Ma queste sono cose sottili, che sembrano sottili, ma hanno il peso di un'anima salvata. Beati misericordiosi, perché troveranno misericordia? Vuoi salvarti? Salva. Ecco, tu immagina se la predica di domenica, Corpus Domini, no? Il sacerdote dicesse, guardate, oggi è la festa del corpo di Cristo, no? Corpus Domini, no? Volete salvarvi? Salvate. dice, il parroco è diventato matto. Ma cosa ha detto? Ha detto la verità. Volete salvarvi? Salvate. Naturalmente in comunione con Gesù Cristo, che è il Salvatore, con la Madonna, con la Redentrice, vero? Ma, però noi soltanto mangiamo a fare la comunione. Comunione con chi? Che lui va da una parte e tu vai da quell'altra, no? Tu mangi una particola, ma tu non la pensi come il capo, non hai la testa del capo, devi pensare secondo il capo, che è Gesù Cristo. Imparate da me, rinnegate voi stessi, voi siete tutti con la testa da cambiare. Allora, Anna, adesso noi abbiamo San Pietro, vero?
Sì. Sì.
Domani è il compleanno di Padre Pio, che è nato il 25 di maggio.
Certo. Certo, ricordiamolo, certamente.
Lui allora. Si ricorda di noi, guarda giù e dice, mamma mia, dice, meno male che sono dalla parte di qua. Aveva detto, io in quel tempo non vorrei avere neanche i miei sandali, ha detto,
pensa
no?
Pensa un po', ah. Tutto,
Ma perché i cristiani sono solo capaci, no, di giudicare quelli che sbagliano, no? E li lasciano a morire sulla strada. Ma ti pare che uno è cristiano? Se il Signore te l'ha fatto vedere che è un povero disgraziato perché il demonio gli ha massacrato il cervello, no? E questo non capisce più niente, e tu dici, hai sentito cosa ha fatto quello lì? E cosa ha fatto? Ha detto delle cose pazzesche, ma poverino, si vede che è stato aggredito dai briganti. Ha bisogno aiutarlo, dobbiamo andargli incontro, dobbiamo toglierlo dalle zampe del nemico. Ecco, quello è il cristiano. Cristiano che punta il dito, no? Si scandalizza, si straccia le vesti, pensa di essere cristiano, ma non lo è, e non si è mai confessato, quello è il bello, no? Perché uno si sente bello, buono e bravo, perché? Perché quella cosa io non l'ho fatta, oppure non l'avrei mai fatta, tu non lo sai, allora invece devi dire, scusa, è stato aggredito dai briganti, è lasciato mezzo morto, ero là sulla strada, e il Signore te lo fa vedere perché tu lo vada a soccorrere. Amen. Allora, San Pietro Apostolo.
Eccomi, sì. San Pietro ricorda ai cristiani la loro vocazione alla santità, ad immagine del Santo che vi ha chiamati. Diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. La chiamata alla santità è espressa volontà di Dio, il quale ha detto: voi sarete santi, perché io sono santo. La santità, dunque, non è prerogativa di pochi, ma un dovere di tutti. Hai l'obbligo di santificarti anche tu, insegnava San José Maria Escrivá. Chi pensa che la santità sia un impegno esclusivo di sacerdoti e religiosi? A tutti, senza eccezione, il Signore ha detto: siate perfetti, come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti e preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale motivo o quale circostanza indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi, in tutta la vostra condotta, perché, poiché sta scritto, sarete santi, perché io sono santo.
Ma per essere santi, dico, ma neanche farlo apposta, cioè per essere santi devi rinnegare te stesso e seguire Gesù Cristo, perché io sono santo, dice il Signore, vuoi seguire, io sono santo, tu mi segui, ti fai santo, io sono santo, tu non mi segui, non ti fai santo, e se non segui me, segui qualcun altro, per cui rischi di perderti. Il nemico, se voi guardate qualche documentario, per esempio, ecco, della savana o di qualsiasi, ecco, voi vedrete che i predatori, che hanno anche loro il diritto di mangiare, vero? Per cui cosa fanno? Vedono un branco e cominciano a correre incontro al branco. Il branco naturalmente fugge, però nella fuga o c'è qualche soggetto che è giovane e non ha le gambe lunghe come quelli che sono più grandi di lui, o c'è un soggetto vecchiotto che ha i reumatismi per cui corre meno degli altri, e quello là diventa preda dei predatori. È così? È così, no? Allora, il nemico cosa fa? Diciamo che c'è il branco dei cristiani. E lui che cosa fa? Non va a caccia di colui che sa che non riuscirà a ottenere nulla, no? Ma cerca il più fragile, cerca il più debole, cerca il più ignorante, colui che presume di poter, diciamo, vincere anche il leone, no? Che tu non hai neanche la forza di alzare un sacchetto di patate e vuoi vincere il leone, no? Qui, guarda, allora bisogna essere santi, perché il santo, cioè, siate santi, siate irreprensibili. Irreprensibile cosa vuol dire? Che non è possibile prenderti, come i lottatori che si ungono. E il cristiano, vedete, quando viene battezzato, viene cresimato, viene unto, perché dice devi essere irreprensibile. Chi vuole agguantarti, siccome sei unto, tu gli sfuggi dalle mani. Pensate, quando uno vuol prendere un pesce, no, con le mani, non riesce, no, perché gli scappa dalle mani. Se prendo un'anguilla, gli scappa dalle mani. Dico, questi sono pesci, ma noi dobbiamo essere irreprensibili. Cioè, praticamente, il nemico, se noi siamo puri, è difficile che ci prenda nell'impurità. Se noi siamo pazienti, è impossibile che ci prenda nell'impazienza, vero? Se noi siamo prudenti, è difficile che prenda per imprudenza il prudente. Allora, vedete, se uno invece gli manca tutte queste cose, lo prendi quando vuoi, perché è prendibile, come dire, è agguantabile, è catturabile, perché non ha niente per potermi sfuggire, pensa il nemico. Quello lì lo prendo quando voglio. Non prega, vive a quattro gambe. Ecco, ma pensavo anche, per esempio, ecco, alle anime dannate, no? Dunque, la Madonna viene a dire che i peccati della carne sono i peccati che mandano più anime all'inferno. Dunque, la regina dei profeti viene a dirci queste cose qua. Noi abbiamo mezzo mondo, se non di più, che vive nel peccato della carne, ma di più di mezzo mondo, peccato della carne. E questi qua, la Madonna dice che vanno perduti, e noi praticamente addirittura facciamo le leggi per dire non vi preoccupate, anche se le leggi divine dicono che voi siete mancanti, noi, stato laico, diciamo, lo potete fare, state tranquilli che verrete nel paradiso nostro, che sarà l'inferno però, Mamma mia, poveri noi. Allora, vediamo cosa dice, cioè bisogna essere santi, bisogna fuggire le occasioni prossime del peccato, custodire gli occhi, allora, oggi più che mai, perché bisogna custodire gli occhi? Perché oggigiorno quel che vedi, è difficile che tu veda cose che ti edificano, vero? Vedi cose sconce, vedi programmi che ti invitano ad essere come, non so io cos'era, il Grande Fratello, quelle cose dove, quei teleromanzi, come dove praticamente la moglie aveva piantato il marito, insomma, forza di dai e dai, praticamente sono riusciti a convincere che anche le nostre donne, gli nostri uomini, devono fare come quelli là, devono cambiare, no? Devono essere moderni. Dopo aver usato una macchina, la rottami, te ne prendi una nuova, insomma. Allora, carissimi, su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando predicava le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che avrebbero seguite. Qui i profeti hanno detto tutte queste cose, ma questi non capivano, dicono ma. Tant'è vero che quando Gesù è venuto sulla terra, quelli che erano i maestri dello Spirito, che conoscevano la Bibbia a menadito, non l'hanno riconosciuto. Avete visto quanta gente crede di sapere e non sa. Voi pensate ai falsi profeti, quelli che vanno in giro con la borsetta, vero, a raccontare balle, no? Quelli credono, vanno in giro con la Bibbia, no, per dimostrare ai cristiani ignoranti delle cose che non sono vere. Ci vuole la grazia di Dio per capirla, le cose di Dio, ma sono esattamente contrarie a come la pensiamo noi, no? Bisogna rinnegare noi stessi per seguire Gesù Cristo, perché voi pensate secondo la carne, non secondo lo Spirito. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo. Qui San Pietro mostra come i profeti parlavano di Gesù Cristo. Adesso Gesù Cristo è venuto sulla faccia della terra. Noi siamo i suoi discepoli e vi portiamo la sua parola, il Vangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo. Infatti discese lo Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli apostoli riuniti nel cenacolo in preghiera, mediante lo Spirito mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Ecco, è bello questo, perché mostra l'anima spirituale che cosa fa. Quando prega, sta attento a quello che dice, no? Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, il Padre nostro, no? Allora tu devi fissare lo sguardo al cielo, no? E dai dati che noi abbiamo, vero, sappiamo che mille miriadi di angeli servono il Signore, lo adorano prostrati e cantano santo, santo, santo. No? Allora in cielo fanno così, servono il Signore. E tu sulla terra cosa vuoi fare? Servire te stesso, servire il diavolo. Chi è che vuoi servire? Se non servi Dio, finirai per servire il diavolo, perché chi non è con me è contro di me. Ma tu non credi, perché dici io non faccio niente di male, tant'è vero che la gente non si confessa perché non riesce a capire che non siamo con Gesù Cristo, perché se fossimo con Gesù Cristo, compiremmo le opere di Gesù Cristo. Invece commettiamo gli errori opposti alla verità insegnata da Gesù Cristo. Siate sobri. Ecco, non pensate male del prossimo, confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine, vero? Gli angeli ed arcangeli. Allora, praticamente dobbiamo ammettere che siamo a rischio. Su questa terra è guerra. Il cristiano che pensa a fare il pacifista non ha capito niente, perché in cielo scoppiò la guerra l'hanno inventata in cielo, San Michele Arcangelo ha scaraventato fuori dal cielo Lucifero e i suoi alleati, e siccome sono scaraventati sulla terra, li abbiamo qua tra i piedi, e loro lavorano per corrompere la verità. Se non siamo santi, se non pensiamo alle cose di lassù, noi vogliamo andare in cielo. Siccome il nemico ha perso il cielo e non sopporta che noi andiamo a occupare i posti che loro hanno perso, vogliono a tutti i costi che noi andiamo a casa loro. qui fanno di tutto per portarci all'inferno e voi guardate i peccati della carne, ma voi guardate anche solo il modo di vestire, è un invito al peccato della carne, o con pensieri o con atti, resta di fatto che è una provocazione continua e nessuno dice niente, addirittura facciamo entrare in chiesa anche coloro che vengono a profanare il Tempio Santo di Dio e poi vengono a fare la comunione, per cui profanano non solo il Tempio, ma diciamo il Tempio poi di carne e di ossa. Ecco, che il Signore dice, ma come faccio io a unirmi a te che tu non sei unito a me? Fai il contrario di quello che ti ho insegnato. Se io non posso desiderare la donna da altri, vuol dire che la donna cristiana dice no, io non voglio farmi desiderare da nessun altro all'infuori di mio marito, per cui mi vesto in modo che gli uomini che mi guardano capiscono che voglio essere rispettata. Ecco, non faccio la civettuola, vero? Allora, andiamo avanti. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà, come figli obbedienti e non disobbedienti. Non conformatevi ai desideri di un tempo, cioè voi pensate, non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, quello è per noi, quando eravate nell'ignoranza, ma tu sei ignorante, vuoi restare ignorante e difendi gli ignoranti e non vuoi che nessuno esca dall'ignoranza perché vuoi che siano tutti ignoranti come te. Allora, questo non è cristiano fare così, il cristiano ha veramente il compito di essere luce, bisogna essere luce, poi sentiremo nel Vangelo anche, no? Ma come il santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto sarete santi perché io sono santo. Allora, vediamo un po', abbiamo, magari facciamo la pausa musicale, no? Poi abbiamo anche il Salmo e poi abbiamo il Vangelo, tu sei ben attrezzata,
sì,
Anna?
Sì.
Ah, perfetto.
Quindi ricordiamo il numero telefonico agli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Mi stuzzica la regia, mi stuzzica con i canti
proprio
di Fatima. Allora, vedi, mi ha stuzzicato, adesso non posso fare a meno di dire quello che pensavo mentre ascoltavo. Praticamente i pastorelli hanno detto che non hanno mai visto la Madonna sorridere, per cui si è presentata, diciamo, come la regina del Santo Rosario, dice la Madonna del Rosario, ma non l'hanno mai vista sorridere, per cui la Madonna del Rosario era addolorata. Scusa, se davanti a dei bambini così generosi, così cari, così simpatici, così buoni, così santi, non gli ha fatto un sorriso, gli ha fatto capire che è triste perché vede le anime che vanno perdute. E oggi noi raccontiamo di quelle storie che sono contrarie a quelle che è venuta a dirci la Madonna. Pertanto, quando sentiamo dire «hai sentito quello là», se io guardassi gli occhi, il volto della Madonna, proviamo a fare questo esempio, no? Da contemplativi, contempliamo. Sento dire «hai sentito quel prete?» Io cosa faccio? Come un bambino guardo la madre. La madre è triste, perché la notizia che tu hai sentito l'ha conosciuta anche lei, la sapeva prima di me, e vedendo mia madre addolorata, cosa devo fare io? Mi straccio le vesti. Dico, mamma mia, guarda, sto ancora peggio, perché vedo quello là che si è fatto male, la Madonna che soffre, e io che faccio? Devo cercare. Dico, mamma, posso aiutarlo? Devi andare ad aiutarlo quello là. E allora, però, nonostante lei abbia aiutato tutte queste anime, cioè questi bambini hanno aiutato tutte queste anime, lo stesso non gli ha mai fatto un sorriso, non l'abbiamo mai vista sorridere. Questa è la realtà. Fatima si spiega bene, è che noi non vogliamo capire, non ci interessa. Noi abbiamo altre idee per la testa, no? Vedete che questo qua mi viene a dire che Giuda, cioè che il Signore non ha negato la comunione neanche a Giuda. Ma dico, ma tu capisci, poverino, e qui continua a fare la comunione perché dice se non l'ha negata a Giuda è giusto che la prenda anch'io, perché vuoi fare Giuda anche te. Ah, e oggi queste situazioni sono tantissime. La Madonna dobbiamo invocarla sì come ausilio dei cristiani, ma vedete, il titolo che credo sia quello che più è gradito, sapete qual è? L'addolorata. L'addolorata perché se tu riconosci quanto gli siamo costati, quanto l'abbiamo fatta soffrire, le spade del dolore, le spine attorno al cuore, allora tu riconoscendo che lei soffre per amor tuo, credo che sia il titolo che più gradisce, no? Perché dice, finalmente te ne sei accorto che continua ad offrire e a soffrire, vero, per questi figli che sono disobbedienti al cielo e sono obbedienti all'inferno e sono figli miei, il Signore me li ha affidati questi figli qua e non trovo nessuno che si sacrifichi per salvarli. E allora come fa a sorridere la Madonna? E vabbè, allora dice, cosa ci fai venire la tristezza? Magari almeno siamo tristi insieme alla Madonna che non ride e non sorride. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Vuoi leggere te il Salmo?
Sì, sì, il Signore ha rivelato la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. gridate, esultate, cantate inni.
Allora, cantate al Signore un canto nuovo. Dovrebbe essere il canto del convertito vero, però. Finché canti adesso, come stai cantando, non è un canto nuovo, è vecchio quello lì. È un canto vecchio perché non cambi vita, non ti vuoi far santo, per cui il tuo canto non è nuovo. Invece il canto nuovo è di colui che ogni giorno toglie qualcosa di vecchio da buttare via e ci mette qualcosa di nuovo che è la santità. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie e le vuol compiere anche in noi le meraviglie, ma bisogna credere al Signore. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, io sono cieco, io non capisco, è vero, le cose sante, compi in me le meraviglie perché io ti glorifichi e canti un canto nuovo. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore è Signore, qui è vero che sta succedendo di tutto e di più e di peggio, eccetera, eccetera, però non dimentichiamoci che il Signore è Signore e quando Lui decide di intervenire, interverrà, intanto ci fa fare esperienza, è vero, di cosa accade a non dargli retta e di far di testa nostra, per cui dice, siccome io ve le ho dette le cose, voi non le avete capite, adesso le capirete con i fatti, vi succederà tutto quello che io ho detto, tutto quello che io da sempre ve ne ho parlato, e se voi non fate quello che dico io, vi succederà quello che è successo a quelli prima di voi, sarete invasi, sarete, qui non solo siamo invasi, ma siamo anche invasati, credo, sapete, perché questa gente che continua a far sacrilegi, io non so se non sono... se sono invasi o sono invasati. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle gente, ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore è fedele, siamo noi che non siamo fedeli, né? Però vedete, il Signore è fedele. Allora, io ho un marito che non è fedele, però allora cosa faccio? Visto che lui è infedele, faccio l'infedele anch'io. No, vedi, non sei mica cristiana, devi dire, bene, essere fedeli a un fedele è anche più facile, ma essere fedeli a un infedele bisogna essere eroici. Allora Gesù, poiché mio marito è un infedele, io voglio essere fedele a te, vero? In modo eroico, per salvare sto povero disgraziato di mio marito che è aggredito dai briganti, che gli hanno messo addosso le passioni più vergognose, però me l'hai dato come marito e adesso io lo voglio portare in paradiso e non lo mollerò finché non me lo porterò in paradiso, per cui sono fedele a te e sono fedele a lui e lui dovrà glorificare te perché tu sei stato fedele, hai insegnato la fedeltà, hai dato a me la forza di salvare questo povero disgraziato e mio marito infedele. Anche il contrario può succedere, vero? Anzi succede. Cioè che sia la moglie che non è fedele, no? Dipende, se il marito è poco dolce, delicato, e in ufficio trova uno che gli gira intorno, vero, come un micione, finché riesce a fare quello che vuol fare, anche lì succede la stessa cosa. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate e cantate inni. Il Signore vincerà. Il Signore non può non vincere, è Signore, è Lui, il Signore del cielo e della terra, tutti sono soggetti a Lui, tutto è soggetto a Lui, noi vogliamo essere soggetti a Lui per vincere e per cantare vittoria insieme a Lui, perché uniti a Lui vinceremo, se saremo santi regneremo anche noi in cielo e anche noi, seguendo il Signore, ecco, vivremo la vita, parteciperemo della signoria del Signore, nel senso che regneremo anche noi in cielo. E il canto al Vangelo, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Ecco, e ha mandato la mamma a rivelare i misteri del regno a tre bambolotti, vero? Questi tre pastorelli che sono un incanto, no? E che sono poco conosciuti, no? Pensiamo a pastorelli per cui sono ignoranti, ignoranti loro, ignorante sarai tu. Loro in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, tu invece no, che non cresci, tu sei il vero ignorante, no? Che non vuol neanche, cioè presuntuoso, credi di non esserlo e lo sei più che mai. Anna, a te il Santo Vangelo.
Eccomi. Sì. Allora, San Pietro, vedendo Gesù addolorato a causa dell'incorrispondenza del giovane ricco e nutrendo un amore forte e sincero verso di lui, vuole consolarlo e prorompe in queste parole: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. A tutti coloro che, come gli apostoli, abbandonano ogni cosa per seguirlo, il Signore promette 100 volte tanto, insieme a persecuzioni. Oh, anima mia, lascia tutto e troverai il tutto. Lascia per Cristo tutte le cose e possiederai in Cristo tutte le cose, perché avendo Lui, egli ti darà il tutto, ed essendo per amor suo povera, sarai molto più contenta che se tu fossi ricchissima. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo e non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Prosegue, Claudio, vuoi aggiungere qualcosa?
Cioè, no, praticamente hanno lasciato tutto, cioè hanno lasciato un bel niente, no, perché il tutto è solo il nostro Signore. Hanno lasciato tutto e hanno avuto tutto. Hai visto che hanno avuto più di quello che hanno lasciato, eh? Allora, San Francesco ha lasciato tutto e pregava così, cantava così: mio Signore, mio Dio e mio tutto, mio Signore, mio Dio, mio tutto. Cioè, Dio è tutto, le cose che lasciamo noi sono cose che sembrano tutto, ma in pratica è niente, perché restano tutte qua, fanno la ruggine, si svalutano, vengono rubate, vengono tarlate, che cosa vuoi che sia il nostro tutto? Il Signore è tutto, perché né si arrugginisce né si tarla, è perfetto. Dio è amore e noi saremo giudicati sull'amore, vogliamo entrare nel regno dell'amore e lasciamo tutte le cose che non sono amore per avere l'amore. Anna, leggi il commento di Don Dolindo.
Allora, chi lascia tutto e segue Gesù? San Marco, capitolo 10, sono a pagina 773. E San Pietro, vedendo Gesù rattristato ed amandolo di particolare amore, volle consolarlo, dicendogli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E voleva dirgli, con un senso di soddisfazione, puoi essere contento di noi, poiché abbiamo fatto quello che tu desideri. Non ha riflettuto al poco che avevano lasciato, né pensò che essi non erano dei ricchi. Al suo amore sembrò sufficiente l'essersi staccato da tutto ed averlo seguito. Fu questo il sentimento dominante nelle parole di Pietro, ma la psicologia umana, e la sua in particolare, ha tante sfumature che non è facile approfondire. Nel fondo dell'espressione di dedizione c'era un senso di compiacimento e una certa ostentazione di generosità, contrapposta all'atteggiamento del giovane che se n'era andato triste. C'era anche un pallido segreto di interessamento spirituale unito ad uno più marcato di vantaggio temporale. Gesù parlava di salvezza eterna e Pietro se ne preoccupava un poco in quel momento. Parlava del regno di Dio e l'apostolo non sapeva rinunziare alle proprie speranze temporali. Perciò San Matteo dice che gli soggiunge quid ergo erit nobis, che cosa sarà di noi, o anche che cosa ne avremo noi. Non parlava per solo interesse, ma conoscendo il Maestro nella sua ineffabile bontà, pensava che non potevano rimanere senza una ricompensa. Questo sentimento era in lui quasi inconscio, ma era quello che più dominava la sua vita e quella degli apostoli. E perciò Gesù gli rispose incoraggiandoli, con una promessa che era apparentemente in prevalenza temporale e che in realtà era quasi come un esame pratico di coscienza per loro, una misura che doveva far loro considerare con umiltà che non avevano fatto granché nella loro rinunzia. Gesù infatti non parlò di loro, ma in generale di chi abbandona la casa, i fratelli, le sorelle, il padre, la madre, i figli e le possessioni per lui e per il Vangelo, cioè per amarlo sopra tutte le cose e per esercitare il sacro ministero. Parlò delle anime generose di tutti i tempi, che si sarebbero consacrate a lui rinunziando a tutto, o che avrebbero tutto lasciato per l'apostolato. Vide negli apostoli la loro rappresentanza e parlò in un senso più ampio. Nel medesimo tempo enumerò delle rinunzie che essi non avevano fatto perché poveri e volle far loro considerare che dovevano avere un atteggiamento di umiltà. Egli promise a quelli che avrebbero rinunziato a tutto per suo amore il centuplo in questa vita, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, in mezzo alle persecuzioni, cioè nelle stesse persecuzioni del mondo e nelle stesse angustie di una vita immolata. Promise che avrebbero avuto case da abitare, fratelli, sorelle, madri e figli spirituali che li avrebbero consolati nelle angustie, che avrebbero avuto campi, cioè il necessario alla vita, nonostante le ristrettezze della vita del mondo, e nel secolo futuro avrebbero avuto la vita eterna. Questo lo sperimentarono gli apostoli e lo sperimentano i religiosi. Gesù non promise, come è evidente, una vita comoda né scevra di pene, perché questo non sarebbe stato un vantaggio per lo spirito. Promise il centuplo in mezzo alle persecuzioni, cioè la sicurezza degli aiuti temporali fra le necessità della vita e le angustie dei tempi. Promise conforti spirituali e aiuti temporali di tanta generosa abbondanza da essere come il centuplo di quello che si sarebbe ceduto per amore. Egli ha mantenuto e mantiene la sua promessa. Se ci sono gli scontenti della vita religiosa o sacerdotale che si credono delusi, vedano bene prima se veramente hanno lasciato tutto col cuore, se l'hanno lasciato per Gesù Cristo e per il Vangelo. Lasciare il poco unicamente per avere il più non sarebbe fare un sacrificio vero, ma una speculazione. E dolorosamente molte anime speculano sui loro apparenti sacrifici. Per questo Gesù soggiunge misteriosamente che molti primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi, per dire che nella vita eterna avremmo avuto la sorpresa di vedere tra gli ultimi molti di quelli che hanno creduto di aver dato tutto a Dio e di vedere tra i primi quelli che hanno rinunziato a poco apparentemente e l'hanno rinunziato con tutto il cuore. Egli voleva delicatamente elogiare gli apostoli che avevano lasciato ben poco, ma quel poco era tutto quello che avevano e voleva così sostenere la loro speranza in un premio eterno. Ecco, una scena piena di contrasti. Un ricco che rifiuta l'invito di Gesù e diventa estremamente povero di beni spirituali. Dei poveri che rinunziano al poco che hanno e diventano immensamente ricchi di beni spirituali e degli aiuti anche temporali della provvidenza. Ecco, da una parte il regno del mondo, ricco di risorse, che non riesce ad eliminare la povertà, ed il regno di Dio votato alla povertà, ricco di grazie e di aiuti. Certo, non è di tutti lasciare ogni cosa per amore di Dio, ma quelli che lo fanno non hanno a pentirsene, qualora servano al Signore fedelmente. Niente manca chi è fedele ai suoi impegni spirituali e la sua vita spoglia di ogni ingombro di lusso è illuminata sempre dalla grande speranza del paradiso. Le vie degli uomini sono gli antipodi di quelle di Dio, perché l'uomo guarda al proprio interesse momentaneo e Dio guarda a quello eterno. L'uomo si preoccupa della propria gloria e Dio guarda all'esigenza della sua gloria, che diventa per le sue creature medesime diffusione di beni e di misericordie. Il Signore non ha bisogno di noi, ma desidera i nostri omaggi, il nostro amore, la nostra dedizione a Lui, perché tutto questo si risolva nella nostra felicità. La sua gloria diffusa nell'universo ce lo fa conoscere e ci avvicina a Lui. La sua gloria manifestata a noi ci attrae nella sua volontà e ci fa vivere di Lui. La sua gloria rifulgente negli atti stessi della giustizia ci fa sentire che Egli solo è tutto e che a Lui solo dobbiamo tendere. La gloria di Dio ad intra è lo splendore della sua vita, ad extra è lo splendore della sua bontà che si diffonde. I nostri omaggi e la gloria che gli doniamo sono come nubi che si formano in alto e ricadono in pioggia sopra di noi stessi. Ogni concentramento invece nella nostra gloria è una perdita, più o meno grave e disastrosa, a seconda della nostra stoltezza. La caduta angelica e quella umana sono la documentazione di questa verità. Dio non può avere nel creato delle immagini materiali che lo manifestino, ma si può dire che la sua gloria è la fulgente statua della sua realtà, come la gloria delle creature e l'idolo abietto che lo sfigura e lo rinnega. La gloria di Dio, la gloria di Dio. Quale armonia di grandezza e di felicità a questa parola. Quale sapore di sazietà ha per l'uomo che la cerca. Quale segreto di elevazione ha. E come trae nel suo vortice luminoso la nostra nullità umiliata innanzi al Signore. L'uomo cade in un abisso di angustiante infelicità quando cerca la propria gloria e i propri interessi. Il tratto del Vangelo che stiamo meditando ci presenta come in un contrasto eloquente le vedute umane e quelle di Dio. La ricerca dei propri interessi che degradano e quelli della gloria di Dio che elevano. I farisei interrogano Gesù Cristo sul divorzio perché non vedono che l'interesse della carne. Vorrebbero che la legge di Dio si adattasse alle loro passioni e che la bellezza del connubio, immagine della vita di Dio che si conosce, genera e si ama, si riducesse alla ricerca di un piacere brutale che avvilisce, isterilisce e si consuma nella discordia e nell'odio. Gli apostoli riguardano come un fastidio i fanciulli e li allontanano da Gesù, mentre essi, nella loro innocenza, sono templi vivi della divina gloria. Il giovane che vuol seguire Gesù cerca l'onore, ma rifugge dalla rinunzia. Pietro, che con gli apostoli lo segue, domanda a nome suo e di tutti la ricompensa del suo sacrificio. Eppure la via del Redentore era tanto diversa. Ed egli, a contrastare le vedute terrene dei suoi apostoli, la ricorda loro, col fatto e con la parola. Si mette in viaggio verso Gerusalemme, la città dove aveva nemici accaniti e potenti, ed annuncia che va incontro all'immolazione e al sacrificio completo. Questa è la sua via. Gli apostoli camminano a malincuore. Si stupiscono come mai il maestro abbia, secondo loro, l'imprudenza di andare in una città tanto pericolosa. E lo seguono timorosi. Egli li precede, va avanti a tutti, perché vuol dare la vita per la gloria del Padre e per la salvezza di tutti. Come è bella questa scena. Gesù va avanti, non teme il pericolo, perché l'amore lo spinge. Gli apostoli non capiscono ancora e stentano a seguirlo. Il Redentore non li illude con falsi miraggi, anzi li chiama in disparte e parla loro in tono profetico delle grandi pene che lo aspettano, della sua morte e della sua risurrezione. In disparte. Egli può parlare loro più confidenzialmente, può effondere il suo amore e confortarli. Ma gli apostoli non approfondiscono il suo discorso e, sentendolo parlare di risurrezione, immaginano che alluda al suo regno glorioso e al suo trionfo sui nemici, e passano dallo scoraggiamento alle fantastiche speranze. Indice di questo stato d'animo è la domanda fatta da San Giacomo e da San Giovanni. Essi si avanzano e, come detto in San Matteo, interpongono anche la mediazione della loro madre, per essere più sicuri di essere esauditi, e vogliono in certo modo impegnare la parola di Gesù. È evidente che Gesù non risponde ai due apostoli come Dio, ma come Redentore e come Re. Giacché essi avevano fatto appello al suo regno, ora come Redentore egli era mediatore tra Dio e l'uomo e non poteva disporre, ma intercedere. Come Re poi, in quanto uomo, egli non poteva prescindere dalla divina volontà. Il Padre lo avrebbe fatto re dell'universo, anche in quanto uomo, ma il suo regno sarebbe stato il regno della divina volontà sugli uomini e su tutte le creature. All'orgogliosa ambizione dei due apostoli, Gesù oppone la sua umiltà e, parlando in quanto uomo, interamente sottomesso alla volontà del Padre, dichiara che egli non può assegnare i posti di onore nel suo regno, dicendo poi, come riferito da San Matteo, che quei posti li avrebbero avuti quelli ai quali erano stati preparati dal Padre suo. Allude alla giustizia con la quale viene distribuito nel cielo ogni premio, e che non basta desiderare un privilegio, ma bisogna meritarlo con le opere buone. Amen.
Quanta grazia, approfittiamo della grazia che il Signore elargisce per mezzo della mediatrice di tutte le grazie. La Radio Buon Consiglio, quanta grazia per chi sa assorbire tutti questi beni, vero? Approfittare. Cioè, tutte queste cose che sentiamo ci sono date mica perché entrino da un orecchio ed escano dall'altro, perché le viviamo, perché le facciamo fruttificare, perché diventiamo apostoli con preghiere e sacrifici. Non è sempre necessario che uno vada a parlare, perché tante volte le persone si offendono. Noi mettiamo tutto nelle mani della Madonna, vero? Che ci pensi lei. Offriamo preghiere e sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Se faremo questo, saremo misericordiosi, perché abbiamo avuto misericordia verso i peccatori e troveremo misericordia, e il Signore ci giudicherà. Ecco, in questo modo dirà: avete aiutato me a salvare le anime, meritate, come servi buoni e fedeli, di entrare nel mio regno. Bene. Allora, vogliamo anche ricordare che questa sera c'è la tavola rotonda, e la tavola rotonda, siccome il mese prossimo è il mese del Sacro Cuore, mostreremo, ecco, degli aspetti riguardo anche al cuore eucaristico di Gesù, ed sarà molto interessante, credo, perché, vedete, per darvi lo stuzzichino, vi posso dire questo. Quando Gesù chiese agli apostoli di restare con lui nel Getsemani, gli apostoli dormivano, il loro amore era sonnecchioso e Gesù restò solo e sudò sangue, fu triste fino alla morte. A Padre Pio gli ha detto che sarà il suo Getsemani sarà vissuto da Gesù in tutti i tabernacoli del mondo fino alla fine dei tempi. Poi c'è un altro episodio, i discepoli di Emmaus. Gesù li segue, poi loro parlano e Gesù gli chiede: ma voi di cosa state parlando? Come, tu non sai cosa è successo a Gesù il Nazareno? E solo tu non lo sai, sanno tutti, solo tu non lo sai. Vabbè. Poi si fermò e allo spezzar del pane lo riconobbero. Resta con noi, Signore. Sì, restò con loro, ma poi sparì dalla loro vista. Perché vuole che noi lo cerchiamo con la fede. E allora dovremmo dire: Signore, noi diciamo a te, resta con noi, Signore, e tu ci dici: io starò con voi, sarò con voi fino alla fine del mondo, ma siete voi che non state con me, io sto con voi, sono fedele alle mie promesse. Allora questa tavola rotonda, diciamo, sarà veramente, ecco, anche una provocazione per pensare e meditare al mese del Sacro Cuore, i primi 9, i primi venerdì del mese e tutto ciò che riguarda il cuore di Gesù, questo cuore che ha tanto amato il mondo e non riceve che disprezzi, sacrilegi, indifferenze e tutte quelle cose là. Stasera, ore 21, tavola rotonda, vi aspettiamo. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata a tutti.